Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Una buona giornata ai nostri ascoltatori, bentrovati da Linda Bressanelli a una nuova edizione del Voce giornale. Gli sarebbe potuto costare ancora più caro quel caffè che ha voluto bere attraversando a piedi all'alba la provinciale 510 all'altezza di Provaglio di Iseo. Un autotrasportatore della ditta Burlotti è stato investito infatti lunedì da un'automobile alle 4:30 del mattino, quando ha deciso di fare una sosta prima di proseguire verso Brescia. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli agenti del distaccamento di Montichiari della Polstrada, il 63enne si è recato all'area di servizio situata sull'opposta corsia per bere un caffè, visto che dalla parte dove aveva parcheggiato il camion il bar era ancora chiuso. Dopo aver fatto colazione, l'uomo, nell'attraversare di nuovo per rimettersi alla guida del suo camion, è stato investito da una Fiat Punto. L'automobilista, che proprio non si aspettava di trovare una persona a piedi lungo quel tratto di provinciale al buio, ha chiamato immediatamente il 112, un'ambulanza, ha trasportato il ferito all'ospedale civile di Brescia. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ne avrà per un bel po' a causa della frattura di entrambe le gambe.
A poco più di una settimana dall'incidente avvenuto sui binari di Iseo sono ufficialmente cominciati domenica i lavori di ripristino del tratto di ferrovia fino a Provaglio Timoline, sequestrato da poco più di una settimana, ovvero da quando si è verificato lo svio di un treno all'altezza del passaggio a livello di via Roma. L'intervento ha preso il via dopo l'ok della procura, che sabato ha effettuato un sopralluogo con un proprio tecnico ed altri incaricati da Ferrovie Nord per valutare lo stato dei binari. Per accelerare i tempi di riapertura del tratto, gli operai lavoreranno su due turni, mattina e pomeriggio, per un tempo stimato di una decina di giorni, lavori che hanno costretto il comune ad imporre il divieto di transito lungo via Mir in prossimità del passaggio a livello fino alle ore 18 di venerdì. I treni presenti in stazione a Iseo intanto sono stati spostati per permettere ai mezzi di lavoro di muoversi indisturbati. L'obiettivo resta quello di ripristinare il prima possibile la circolazione ferroviaria, che da una settimana sta subendo pesanti disagi che si riversano ovviamente sui viaggiatori della linea, con ritardi causati dai bus sostitutivi. A questo proposito, Ferrovie Nord starebbe pensando ad un blocco totale della circolazione dei treni sulla linea solo per il periodo delle feste, quando il flusso di viaggiatori diminuisce e si integreranno altri bus sostitutivi, per lavorare più agevolmente e fare in modo che ad inizio anno i treni possano tornare a circolare senza limitazioni.
Dopo la Brianza, Milano, Sondrio e Bergamo, il premio Costruiamo il Futuro debutta in Valle Camonica, oltre che in Val Caffaro. Si tratta di un'iniziativa benefica realizzata da Fondazione Costruiamo il Futuro, che nasce nel 2003 con l'obiettivo di supportare in modo concreto, attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni, fornitura di materiali e attrezzature, il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sociale, sportivo, culturale ambientale. La fondazione si occupa di creare un ponte tra le aziende che desiderano rendersi utili mettendo a disposizione fondi e le associazioni locali di dimensioni ristrette che solitamente faticano a entrare nei circuiti di solidarietà. Il premio è rivolto a tutte le associazioni e organizzazioni non profit, gli enti del terzo settore, i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa in Valle Camonica e Val Caffaro. Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione pubblicato sul sito premiocostruiamolfuturo.it. Il bando è attivo dal 19 dicembre e si chiuderà il 31 gennaio 2023. Alla conferenza di stampa di presentazione del premio, che si è tenuta lunedì mattina all'auditorium della Comunità Montana di Breno, erano presenti, oltre al presidente Maurizio Lupi, Sandro Bonomelli, presidente della Comunità Montana, Daniele Bellini, responsabile autorizzazioni, grandi concessioni, territorio e ambiente, Power Asset di Edison, un progetto che gode inoltre del patronato di Regione Lombardia e al patrocinio di Comunità Montana, Centro Sportivo Italiano, Comitato di Valle Camonica, CONI, Asso Camuna, CSB, a sostenere l'iniziativa anche Intesa San Paolo.
Nei giorni scorsi è stato presentato il nuovo regolamento di segno artigiano, la qualità del fare in Valle Camonica, che dopo un periodo di stop causa pandemia rilancia la sua attività, invitando tutti gli artigiani comuni, sia quelli che avevano aderito in passato che i nuovi, a partecipare alle iniziative future. Il progetto, in essere da qualche anno, è un sistema ed una rete territoriale di realtà produttive che esprimono la qualità del fare in Valle Camonica, rappresentando i valori, la storia, la tradizione e la cultura del territorio, insieme alla capacità di innovazione dalla volontà di partecipare alle sfide della società contemporanea. Il tutto sotto l'egida di un marchio collettivo. Cambia il regolamento per farne parte, ma resta l'obiettivo di costruire una rete solida e collaborativa in grado di dare visibilità al saper fare, dalla creatività del territorio e di riflesso al territorio stesso. In passato il segno artigiano è stato protagonista di iniziative come la mostra collettiva Fuorigioco, presentata all'Expo Fucina Madre a Matera e dal Musi di Cedegolo, o la partecipazione della rete alla mostra Mercato di Vienno. Questo nuovo corso di segno artigiano, detto Maugeri, vuole valorizzare l'artigianato di eccellenza in Valle Camonica. So che ci sono tanti artigiani importanti che sanno fare cose eccezionali, li invito a non lavorare da soli. La cosa importante, oltre a saper fare, è anche farlo conoscere. La nuova svolta all'insegna dell'arte e della cultura a Vienna è stata presentata nei giorni scorsi. Dopo il divorzio dall'Associazione Borgo degli Artisti, il Comune ha presentato il nuovo progetto che porterà in paese artisti ed artigiani sotto il nome di Borgo degli Artisti 2.0. Cinzia Bontempi, curatrice d'arte, editrice e giornalista, sarà la direttrice artistica, affiancata da Sabrina Sciam, architetto e giornalista. Alla base del progetto resta la messa a disposizione di alcune residenze nel centro storico di Vienna, che dovranno essere vissute dagli artisti che ne faranno richiesta e che dovranno realizzare opere ed iniziative in collaborazione con gli artigiani comuni. Il bando per il 2023 sarà aperto a gennaio con il tema Innovare le eredità culturali. Gli artisti saranno selezionati da una commissione ad hoc per un periodo di permanenza che dovrà andare da un minimo di 4 settimane ad un massimo di 6 mesi. Al termine dell'esperienza sarà premiato il miglior progetto. Possono partecipare artisti, artigiani, designer, videomaker, illustratori, visual artist e performer. Il nuovo progetto coinvolgerà anche gli studenti nelle scuole, collaboratori didattici, che vedranno gli stessi artisti al centro di incontri mirati. Previsti infine anche mostre d'arte, workshop e spettacoli. Tutto per favorire la presenza a Vienna di artisti che possono far diventare il Borgo dei Mai ancora più espressione dell'arte tradizionale e contemporanea.
Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il Comune di Breno stasera, martedì alle 20.30. Si tratta dell'ultima seduta del 2022 per il Comune guidato da Alessandro Panteghini. Come di consueto la nostra emittente trasmetterà la seduta in diretta dalla sala consiliare. Si inizieranno i lavori con la ratifica delle deliberazioni di giunta dello scorso 30 novembre concernente la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Tra i punti all'ordine del giorno anche la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2023, la verifica della quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive terziarie che potranno essere cedute di diritto di proprietà o in diritto di superficie. Si passerà poi all'approvazione della nota d'aggiornamento al documento unico di programmazione, il DUP 2023-2025, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e all'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento delle attività della CUC Area Vasta Brescia per il quinquennio 2023-2027. L'ultimo punto riguarderà l'acquisto di una porzione di immobile al terzo piano del Palazzo degli Uffici sito in Piazza degli Alpini. Il Consiglio Comunale dovrà approvare lo schema di contratto preliminare di compravendita e autorizzazione a rogito. La seduta si potrà seguire sia in diretta sulle nostre frequenze che dallo streaming sul sito vocecamuna.it.
Il campo sportivo dell'oratorio di Pisonia era pronto ed utilizzato già da qualche settimana, ma solo domenica scorsa è stata organizzata la festa di inaugurazione. Alla presenza delle squadre di calcio, del parroco Don Lucio Cedri e del curato Don Alessio Torrisi, si è tenuto anche un momento di ricordo per 5 amici molto legati all'oratorio pisoniese che non ci sono più. I lavori sono consistiti nella sostituzione del manto in erba sintetica, nella sistemazione degli spogliatoi, delle panchine, delle sedute, oltre al rifacimento delle reti di recinzione e delle due porte. Lavori effettuati da un gruppo di volontari del centro giovanile, grazie al supporto economico di alcune società locali che hanno permesso di trasformare quello che da tempo era un sogno in realtà.
Gli studenti del liceo scientifico sportivo e delle classi seconde di tutti gli indirizzi del Meneghini hanno potuto assistere a una lezione di vita, quella portata da quattro atleti del territorio, Davide Bendotti, Mario Gabossi, Giuseppe Romele e Cristian Toninelli, che sono saliti in cattedra incontrando i ragazzi e i docenti nel convegno Sport e Inclusione. I quattro atleti sono stati moderati da Mauro Bernardi, maestro di sci, e hanno parlato della loro attività a livello sportivo, della loro storia e di quello che sono riusciti a conquistare nel corso della carriera, con le medaglie alle Paralimpiadi, Coppa del Mondo e Mondiali. Un momento importante per Mario Gabossi, che si è diplomato al Meneghini nel 2021 e proprio nei giorni scorsi ha vinto il Mondiale di Ginnastica Artistica Disciplina Allround a Ponte di Legno. Romele, Bendotti e Toninelli si sono fatti valere nelle gare internazionali ancora anche negli ultimi mesi. Gli studenti hanno seguito con attenzione e hanno posto molte domande agli atleti. Una lezione speciale per loro, quattro esperienze di inclusione nello sport.
Passiamo alla viabilità, cominciando da Artonie, dove per permettere i lavori di allacciamento alla rete elettrica, all'acquedotto e alla fognatura di un'abitazione, il comune ordina il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli in via Case Pedre all'altezza del Civico 2 fino a giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 17. A Iseo invece fino alle 18 di venerdì, per consentire i lavori di ripristino dei binari, il comune impone il divieto di transito in via Mir all'altezza del passaggio a livello, sempre fino a venerdì dalle 8 alle 17 a Piancamuno, senso unico alternato in via Castrino all'altezza del Civico 6, per permettere i lavori di posa della linea telefonica, e da Braone sempre fino a venerdì dalle 8 alle 17, senso unico alternato gestito da Movieri in via Brendibusio dal Civico 6 al Civico 15. Infine ad Incudine fino alle 18 di venerdì, senso unico alternato regolato da semaforo per lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento della statale 42 dal chilometro 123-650 al chilometro 123-900, oltre lo spazio tecnico per il restringimento della carreggiata e la deviazione dei flussi veicolari su tutte le corsie. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di domani, cielo coperto, senza precipitazioni, temperature minime in aumento a 6 gradi, così come le massime ad 11 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Gianico, funerali di Simone Antonioli, detto Nino, di 91 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, partendo dall'abitazione in via Guglielmo Marconi con corteo d'auto. Ad Angone, funerali di Michelina Cavalli, di 64 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale. A Lava di Malonno, funerali di Severo Salvagni, di 90 anni, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta. A Bienno, funerali di Francesco Fostinelli, di 92 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. La Chiesa oggi celebra i Santi Abramo e Coren, San Baiulo, San Domenico di Silos, San Filogonio di Antiochia, San Liberato, San Lorenzo Company, San Vincenzo Romano e San Zeffirino. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri.
Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento ed ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.